faccio un rapido riassunto delle dirette che abbiamo fatto finora. Abbiamo sentito il movimento No TAV nella persona di Fabrizio, che ci ha parlato del TAV all'interno dei corridoi di mobilità militare europea. Poi abbiamo sentito una compagna di Genova che ci ha parlato appunto dell'allargamento di questo scalo ferroviario a San Pier d'Arena, che dovrebbe collegare in maniera più rapida trasporto ferroviario di un altro corridoio di mobilità europeo, quello che interessa Genova, e quindi proprio il corridoio che collega il porto di Genova con i porti del Nord Europa. E ora andiamo con una compagna di Messina che saluto.
Ciao a tutte.
Andiamo a parlare dell'inserimento del ponte all'interno appunto di questi corridoi di mobilità strategica ferroviaria, che sono i TEN-T. Ma forse prima vorrei chiederti un commento, ecco, come dobbiamo inquadrare il pronunciamento della Corte dei Conti e il suo parere negativo rispetto al progetto dell'opera del ponte sullo stretto.
Allora, sì, vabbè, l'abbiamo ripetuto, dico comunque il parere della Corte dei Conti è un parere finanziario, amministrativo, che riguarda le pratiche e ha messo in luce, diciamo, un po' tutto quello che il Movimento diceva fin dal 2023, a partire dal fatto appunto che non è stata rifatta una gara d'appalto per riassegnare questo lavoro, che intanto comunque è lievitato tantissimo nei costi, a WeBuild, che oltretutto, se non sbaglio, ora non vorrei confondermi con le date, al momento dello stop effettivamente che c'è stato nel 2012, WeBuild ancora non esisteva. In realtà chi ha vinto quella gara è stata Impregilo, che poi appunto fondendosi con la Salini è diventata WeBuild, quindi insomma ci sono anche un po' tutti questi magheri.
Sì, ti confermo che WeBuild nasce nel 2014.
Esatto. E quindi insomma tutte queste cose, diciamo, un po' formali sui finanziamenti, sui bandi che non andavano bene, sul progetto che appunto è ancora il progetto vecchio, eccetera eccetera. E quindi fondamentalmente quello che dice la Corte dei Conti è che così come è messo questo progetto non si può fare. Ovviamente, ma questo loro lo sanno benissimo, motivo per cui non hanno toccato neanche un bullone del vecchio progetto. Nel momento in cui loro dovessero fare qualsiasi minuscola modifica, questa impalcatura fragilissima che appunto del non rifare la gara d'appalto, perché il progetto è lo stesso, questa è la loro giustificazione, crollerebbe. Come si diceva tante altre volte, il governo ha la facoltà, diciamo, di dire che se ne assumono la responsabilità, qualsiasi cosa questo voglia dire, perché mi è oscuro che cosa può voler dire, e comunque continuare ad andare avanti. In tutto ciò, questo weekend, venerdì e sabato, anche in concomitanza con l'ultimo corteo che c'è stato, a Reggio Calabria intanto c'è stato un enorme convegno dove hanno partecipato appunto non solo tutte le imprese legate al ponte, appunto c'era Salvini, c'era Salini di WeBuild, c'era Ciucci della Stretto di Messina, ma c'erano anche Lollo Brigida, per dire, che hanno parlato sì anche molto di ponte, ma hanno parlato anche in generale delle infrastrutture. C'era pure, a quanto ho letto, la vicepresidente del Parlamento europeo, che appunto ha anche parlato di questa cosa del ponte inserita nei corridoi TEN-T. Purtroppo non riesco più a ritrovare l'articolo, però ho letto che Salini di WeBuild ha dichiarato che il ponte è assolutamente necessario per fare in modo che l'alta velocità non finisca a Reggio. Questo personalmente mi lascia un poco perplessa, perché i lavori del raddoppio del binario e di tutta l'ammodernamento della rete ferroviaria siciliana li sta facendo WeBuild, e quindi dovrebbe sapere benissimo che non sono lavori finalizzati all'alta velocità ma all'alta capacità. Quindi insomma un po' mi lascia perplessa questa dichiarazione.
Condivido quello che dici tu, innanzitutto su che cosa vuol dire per un governo prendersi la responsabilità di andare avanti nonostante appunto il parere negativo della Corte dei Conti. Comunque il governo sembra assolutamente intenzionato a farlo, mi sembra che l'intenzione forte ci sia anche da parte delle comunità locali, sia in Sicilia sia in Calabria, di opposizione a questa grande opera. Ovviamente la preoccupazione principale è l'impatto ambientale dell'infrastruttura, e non vedo come un governo potrebbe rendersi responsabile e quindi cancellare l'impatto ambientale. Dopodiché effettivamente quello che il rapporto IROPI ci dice è che per ragioni imperative di interesse pubblico prevalente, una qualsiasi infrastruttura considerata essenziale si può fare nonostante il suo impatto ambientale. E ora veniamo a questa considerazione di infrastruttura essenziale, perché è un po' il tentativo, sembra quello di inserirla all'interno della mobilità militare europea, in questo modo renderla un'opera strategica. Insomma, da persona che segue da vicino l'opposizione a questa grande opera, cosa ci puoi dire?
Allora, dico, di base è questo, da quando è stato fatto il decreto Ponte 2023, e grazie poi comunque al parere invece positivo sia della commissione via VAS sia del CIPES, il ponte sullo stretto dovrebbe comunque essere un'infrastruttura strategica a livello pubblico, però non militare. Questo appunto sia per questa stupidaggine dell'alta velocità. Inoltre, se proprio dobbiamo andare a guardare il progetto, la cosa più assurda di questo progetto è che sul ponte ci passerà la ferrovia. Non smetteremo mai di ripeterlo, c'è tanti altri ponti simili. Poi al momento di cominciare i lavori ci si è resi conto che la ferrovia non poteva starci e si è eliminata dal progetto. Quindi il fatto di puntare tutto sulla ferrovia, sia per la mobilità, diciamo, delle persone, sia per la mobilità delle merci, è un po' inutile. Poi, diciamo, le merci ormai si spostano soprattutto per nave, adesso c'è il porto di Gioia Tauro che è stato finito pochissimo tempo fa. Per quanto riguarda l'opera di valore strategico militare, diciamo che in qualche modo, ora dico al di là delle dichiarazioni di Tajani, che io mi sono persa, per fortuna, ma ho visto un sacco di meme bellissimi in cui si illustrava questo assalto dei paesi della Ionica a Messina, stile Signore degli Anelli. Questa idea, diciamo, di rendere il ponte un'opera strategica anche dal punto di vista militare è stato un po' un jolly che si è giocato il governo, che in qualche modo da un lato gli è servito, da un lato poteva servirgli per arrivare a tutta una serie di obiettivi. Prima di tutto, dandogli anche una valenza strategica militare, hanno avuto il pretesto per accelerare un sacco di processi burocratici che se no sarebbero durati molto di più. Poi a un certo punto era venuta fuori questa cosa di inserire la costruzione del ponte in questo famoso 5% di aumento delle spese militari che chiede la NATO, e quindi in qualche modo loro volevano un po' sgravare questo 5% dall'effettiva produzione, che ora io penso che per la maggior parte stia finendo altrove. E poi dall'altro lato, cioè dal punto di vista di propaganda, loro hanno cercato di dire: avete visto, quindi questi soldi poi non so bene in realtà, perché anche questa è una grande supercazzola, cioè in qualche modo loro volevano dire che inserendo questo ponte dentro il 5% delle spese militari in qualche modo avrebbero sgravato la spesa statale presa da altri fondi. Ecco, penso che più o meno questo era il discorso. Perché appunto comunque rispetto a 15 anni fa, in cui diciamo che il ponte sarebbe stato finanziato in parte dallo Stato e in parte da privati, molti di questi privati poi avevano delle partecipazioni statali, ma non entriamo troppo nel dettaglio, adesso allo stato attuale il ponte sarà finanziato totalmente da fondi statali, quindi cercavano anche di rigirarsi la frittata in modo da dire che avrebbero speso meno soldi dello Stato che potevano destinare ad altro. E poi c'era un'intenzione propagandistica, dato che sono 5 anni che la propaganda militarista e del riarmo diventa sempre più martellante. Adesso si inizia anche a parlare della possibilità di fare la leva volontaria, che appunto che cos'è la leva volontaria? Cioè o è obbligatoria o non è leva, cioè decidi di andare tu a fare l'esercito, quindi magari chissà fra qualche mese ci diranno che vogliono rimettere la leva obbligatoria. E quindi secondo me questa cosa è servita anche tantissimo per rimpolpare tutta questa propaganda di guerra che ci martella.
Io appunto, oltre a dire che quello che sappiamo è l'inserimento del ponte sullo stretto all'interno del corridoio scandinavo-mediterraneo, possiamo notare come la guerra e la propaganda legata alla guerra aiuti a sbloccare tutta una serie di opere che sono ferme per l'opposizione ferma degli abitanti dei territori che sono direttamente interessati. Dobbiamo ovviamente teniamo conto anche di un messaggino che ci è arrivato e dice: ma se diventano opere militari strategiche, allora saranno anche le prime a essere bombardate. Dire che anche questo lato di opposizione quindi diventa anche importante, cioè quello di opporsi alla militarizzazione, ma anche semplicemente di essere a conoscenza di come il dual use, quindi anche l'uso militare, renda i nostri territori poi potenzialmente oggetto di attacchi militari. Quindi
certo.
Questo un po' è anche un discorso che mi sembra abbiamo già fatto insieme. Quindi io direi forse possiamo ancora fare un ultimo passaggio su quelle, molto rapido, su quelle che sono state le ultime operazioni repressive che hanno interessato delle iniziative che si sono tenute nella città di Messina, perché quello che mi sembra di rilevare è un aumento della repressione da quando Salvini ha un po' deciso quest'estate che il ponte sullo stretto si farà. Quindi giusto ti chiedo un ultimo passaggio su queste operazioni repressive e poi se non abbiamo altro da aggiungere possiamo salutarci.
Sì, sicuramente da quando è stato riesumato il progetto del ponte sullo stretto c'è molta più attenzione su Messina in particolare, però io penso che in generale negli ultimi anni inizi ad esserci dal punto di vista repressivo molta più attenzione in generale sul sud. Infatti una riflessione che personalmente mi sentirei di fare è appunto sia per quanto riguarda il carnevale No Ponte, ma è diventato ancora più palese appunto con questa operazione di un paio di settimane fa di cui avete parlato, Ipogeo. A me sinceramente sembra che proprio il tentativo sia quello di cominciare a mettere dei segnalini in varie città del sud, cominciare a fare tante piccole operazioni, tante piccole denunce che mettono insieme uno di Messina, uno di Catania, uno di Palermo, uno pugliese, uno di qua, uno di là, un po' sparso per tutto il sud, per cominciare forse, chissà, a creare diciamo delle motivazioni per poi magari in futuro poter dire che c'è un'associazione a delinquere. Insomma, dico, non sono meccanismi nuovi in questo tipo di repressione, perché appunto anche nell'operazione Ipogeo ci sono state coinvolte moltissime persone di tante città diverse e alcune veramente con delle motivazioni ridicole che a me personalmente fanno pensare che sono state messe appunto per mettere tutti insieme e iniziare a dare la motivazione per dire che c'è un'associazione.
Interessante questa lettura, che appunto come se effettivamente gli inquirenti stessero iniziando a mettere da parte del materiale per poi, perché no, fare una operazione diciamo un po' più ampia che tenga insieme tutte queste denunce grandi o piccole, insomma, che riguardano il Sud Italia. Io ti ringrazio moltissimo e ci risentiamo presto.
Va bene, grazie a te. Buon proseguimento.
Grazie mille. Ciao.